L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, mi sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Sono vicino alle popolazioni del Malawi, colpiti nei giorni scorsi da un fortissimo ciclone. Prego per i defunti, i feriti, i sfollati. Signore, sostenga le famiglie e le comunità più provate da questa calamità.
Queste sono le parole di Papa Francesco oggi al termine dell'udienza generale. Io sono Stefano Leszczynski, questo è Il Mondo alla Radio, Gustavo Messina per la parte tecnica, Gianmarco Murroni per la regia di questa edizione. Parliamo di quello che sta accadendo in Malawi, ma anche in Mozambico e in Madagascar. Questo drammatico ciclone, un fenomeno meteorologico con caratteristiche assolutamente peculiari, ha seminato una scia di distruzione e caos in tutto il sud-est africano. Ormai è la seconda volta in meno di un mese, il bilancio è terribile, parliamo di circa 225 morti al momento conteggiati, e è anche molto difficile avere delle notizie precise su quello che accade in questi paesi, proprio per i danni anche che ne sono derivati alle infrastrutture. Noi abbiamo raccolto subito il commento a caldo di Bernardo Suate, che è il responsabile del programma portoghese della Radio Vaticana, Vatican News, e che viene proprio dal Mozambico. Sentiamo.
Prima di tutto, non si può mai ringraziare abbastanza il Santo Padre, che è stato sempre sensibile alla situazione delle popolazioni veramente sofferenti in questa regione, o per calamità, perché sono sempre più frequenti queste calamità, o per conflitti interni, o per povertà, o per malattie, e il Papa si è mostrato sempre molto vicino. Più o meno si dice che in media almeno quattro volte all'anno ci sono questi cicloni che veramente colpiscono la gente, distruggono tutto, ci sono delle piogge torrenziali, inondazioni che portano via case, tetti, eccetera. Ed è quello che sta succedendo in Mozambico, soprattutto adesso, e in Malawi. E purtroppo per la seconda volta in meno di un mese praticamente.
E se non ci sono questi fenomeni di piogge torrenziali, ci sono fenomeni di siccità opposti, tutte condizioni climatiche che rendono impossibile la vita in questi luoghi.
Sì, rendono la vita molto, molto difficile, perché bisogna ricordare che la gente lì, la maggioranza della gente, vive proprio dalla provvidenza, dalla qualità dell'annata, no? Se ci sono piogge buone, allora si può produrre da mangiare un po' per tutto l'anno e per tutti. Ma se ci sono delle inondazioni che portano via anche le terre arabili, no? Coltivabili, portano via le persone, le case, o quando non piove, quando c'è siccità, è una popolazione veramente in balia degli elementi, come si può dire. E io ripeto, l'ho detto adesso e lo ripeto, che questi problemi climatici, eccetera, sembra ripetersi con molta più frequenza adesso, e dunque è una grande sofferenza per la popolazione.
Anche perché questo giustifica e spiega il fenomeno del movimento di tante persone, di tanti flussi migratori.
Io sono sicuro di sì. Sono sicuro di sì. In quelle parti dell'Africa, soprattutto, la gente pensa di rifugiarsi nel vicino Sudafrica, che è economicamente un po' più. Però anche internamente la gente si muove cercando dei posti un po' più sicuri, una vita un po' più migliore. Dunque è vero, è lì, lo sperimentiamo ogni giorno, è vero che veramente i cambiamenti climatici provocano dei disagi grandissimi. In Mozambico, per esempio, che io sappia, è stata colpita questa volta la provincia centrale di Zambezia, ma è sempre difficile sapere tra l'elettricità che è andata via, le comunicazioni che sono state tagliate. Dunque, il problema è grande, ma è anche difficile valutare la dimensione di questa tragedia. Si sa soltanto che è veramente una tragedia, è una catastrofe.
E io saluto subito gli ospiti in collegamento. Laura Morisio dell'AFSI dal Mozambico, ben trovata, grazie per essere con noi.
Buonasera.
E Gabriele Nanni di Lega Ambiente, responsabile del report Città e Clima, esperto anche di cambiamenti climatici. Gabriele Nanni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Laura Morisio, siamo riusciti a collegarci con il Mozambico, com'è la situazione?
E dunque, per quanto riguarda il Mozambico, il ciclone Freddy ha avuto un'evoluzione abbastanza peculiare, perché dopo essersi formato nell'Oceano Pacifico è entrato dapprima nelle province centrali per poi riuscire nel canale del Mozambico e rientrare quindi nella provincia della Zambesia. Attualmente le stime parlano di circa 90.000 persone, la maggior parte appunto in Zambesia, che hanno perso casa e fonti di reddito, quindi mi riferisco a coltivazioni, allevamenti, negozi, eccetera. Queste persone sono attualmente ospitate in circa 80 centri di transito e di accoglienza, ma appunto, come diceva nell'intervento precedente, il numero è probabilmente destinato ad aumentare a mano che si riesce ad accedere alle zone colpite, quindi perché vengono ripristinate le vie di accesso, le comunicazioni e la rete elettrica.
Situazioni di clima estremo anche per il Mozambico, che si ripetono con sempre maggiore frequenza.
Sì, infatti per la posizione geografica, anche l'esposizione costiera, abbiamo 2500 km di splendida costa, e per la conformazione idrogeologica del territorio, il Mozambico negli ultimi anni ha subito importanti shock climatici. Sicuramente vi ricorderete del ciclone Idai, che ha colpito la provincia di Sofala nel 2019, che ha stravolto la vita di 2 milioni di persone, e pochi mesi successivo è stato la volta del ciclone Kenneth invece nella provincia di Cabo Delgado. Quest'anno ci aspettavamo all'incirca 10 tra cicloni e tempeste tropicali severe, quindi allo stesso modo si alternano invece periodi di siccità intensa che caratterizzano un po' la vita di tutte le province. Questo determina spostamenti forzati di popolazione, il venir meno di quelle che sono le fonti di sostegno economico, il tutto amplificato anche dall'inadeguatezza delle infrastrutture esistenti. Se pensiamo a livello familiare, le case molto spesso sono strutture semplici di legno, quindi non adatte a resistere ad esempio ai forti venti ciclonici, ma anche a livello di servizi di base, strade, scuole e ospedali.
Tra l'altro tutto questo si viene a verificare in un paese che ha un contesto anche sociale e politico molto complesso, caratterizzato da aree di crisi anche molto molto violente. Cosa significa quello che avviene da un punto di vista di percussioni per la popolazione locale, e di cosa avrebbe bisogno in questo momento il Mozambico?
Sì, diciamo gli shock climatici si inseriscono in un contesto molto problematico a livello socio-economico, e sappiamo anche a livello del conflitto che si sta sviluppando nella provincia nord di Cabo Delgado. Quindi la risposta all'emergenza causata dal Kenneth si è nei mesi successivi trasformata in una risposta all'emergenza causata dal conflitto. Questa violenza ha provocato lo sfollamento di quasi 1 milione di persone a partire dal 2019 circa, quindi diciamo quello che ha bisogno la popolazione è di tutto, dai beni di prima necessità alle distribuzioni di alimenti, alla costruzione di ripari, di shelter, così come di acqua, di fonti di acqua sicura. Questo vale sia per le comunità ospitanti che per le comunità chiaramente di sfollati.
In questo momento è proprio questa la direzione in cui si stanno muovendo, sta cercando di muoversi la società civile, il mondo della cooperazione e delle organizzazioni internazionali. È difficile riuscire poi nell'immediato, in così poco tempo, a capire tutto quello che serve. Ci vorrà probabilmente del tempo per far arrivare i primi aiuti.
Sì, esatto. Per la risposta al ciclone sulla Zambesia ci vorrà sicuramente del tempo, nonostante la società civile si sia già attivata, ma il problema delle strade di accesso rende sicuramente difficoltoso l'arrivo degli aiuti.
Grazie Laura Morisio, se può resti in collegamento con noi finché il collegamento regge, ovviamente certo. Ci rendiamo conto, grazie mille. Gabriele Nanni, Lega Ambiente, cosa ci racconta di quello che sta succedendo al pianeta, questo disastro che ha colpito una regione vastissima dell'Africa, insomma tantissimi paesi, i paesi coinvolti, fenomeni che si ripetono con sempre maggiore velocità, con sempre maggiore cadenza.
Sì, sono assolutamente purtroppo conferme di quanto appunto già detto dagli ospiti in collegamento e comunque dalla scienza, insomma, negli ultimi anni sempre con maggiore forza, perché appunto sono evidenze che appunto sono davanti agli occhi di tutti e che appunto colpiscono alcune zone, in particolare diciamo in larga parte zone cosiddette del sud del mondo, comunque come appunto sottolineato prima, zone in cui diciamo l'accessibilità, l'accesso alle risorse, l'accesso agli aiuti anche è comunque molto diciamo situazioni svantaggiose rispetto ad altre regioni del globo. Vorrei ricordare ad esempio che insomma in quella grande area di cui stiamo parlando, ad esempio in Madagascar, non solo si sono subiti alcuni effetti dei cicloni di cui abbiamo parlato nel 2019, ma un paio d'anni fa c'è stata la prima diciamo siccità con conseguenze talmente gravi da portare alla carestia di decine di migliaia di persone al livello più grave dichiarato dalle Nazioni Unite, cioè per la prima volta storicamente insomma al mondo si è arrivati a un livello per cui se non c'era un intervento sostanzialmente delle Nazioni Unite, la sto facendo breve e più semplice di quello che è, però se non ci fosse stato quell'intervento dall'esterno, decine di migliaia di persone sarebbero probabilmente non sopravvissute, sarebbero morte, perché le conseguenze dei cambiamenti climatici sono arrivate a questo punto.
Possiamo dire che la gravità è anche dovuta al fatto che a essere colpite sono zone, diciamo, svantaggiate, ma proprio perché non hanno neanche la capacità di mettere in atto gli strumenti per difendersi dai cambiamenti climatici. Insomma, i cambiamenti climatici li affronteremo tutti quanti, prima o poi ci saranno sempre quelli più in grado di far fronte alle emergenze e quelli invece che le dovranno subire semplicemente.
Assolutamente, è un discorso assolutamente importante e fondamentale da considerare, perché come appunto diciamo noi con il nostro lavoro di Città Clima nello specifico si occupa di adattamento, no? Quindi come appunto adattare le città e non solo il nostro pianeta in generale ai cambiamenti climatici che sono inevitabili. Ovviamente dall'altra parte dobbiamo continuare a mitigare, quindi evitare emissioni di gas climalteranti, altrimenti sarà impossibile adattarci a diciamo cambiamenti ancora più gravi. Però è assolutamente questo il punto, ci sono situazioni, regioni del mondo che per diciamo incapacità anche insomma economica, pratica, non possono adattarsi e quindi hanno bisogno di aiuto, ed altre anche per incapacità o comunque impossibilità fisica o geografica, diciamo così, del territorio. Ci sono regioni appunto in cui non è comunque facile dire ok, si prende questa soluzione che è adatta a una città italiana o europea e la si porta in queste altre regioni. Quindi insomma è assolutamente un discorso molto più ampio che poi, come è stato detto, provoca conseguenze molto molto più diciamo lontane rispetto a quello che è la crisi originaria, cioè il cambiamento climatico che porta a migrazioni, che porta a guerre, a conflitti per mancanza di acqua, per mancanza di cibo.
Esattamente, lei
questo
ha proprio toccato male.
Non è molto chiaro.
Ecco, è proprio con livello... questo che io volevo chiederle un'ulteriore riflessione, lei l'ha toccata e magari la possiamo sviluppare, perché uno dei temi ovviamente tanto dibattuti ultimamente, nell'ultima settimana, da sempre in realtà, però nell'ultima settimana in maniera particolare, è quello proprio delle migrazioni, migrazioni forzate, conflitti, povertà, si fa fatica a riconoscere il cambiamento climatico, l'invivibilità climatica di un'area come motivo che giustifica la migrazione e anche la protezione internazionale in un certo senso.
Assolutamente, anche perché non si capisce o non si vuole capire, se passatemi questa accezione, non si vuole capire probabilmente che quello è il motivo che è alle spalle, che è all'origine di tutto, e quindi si vede alcune volte il motivo tra virgolette finale, quindi una guerra, un conflitto per motivi di qualunque genere, diciamo culturali, storici, religiosi, qualunque altra motivazione piuttosto che quella vera sostanzialmente, che è quella appunto di mancanza di risorse fondamentali per la sopravvivenza delle persone sostanzialmente. E questo è anche un motivo insomma di riflessione per noi, ad esempio in Italia, in questi ultimi anni, perché ad esempio con la siccità continuiamo a dire, a proporre, a sentire soluzioni che non sono assolutamente diciamo stabili, che portano a stabilità per il futuro. E perché appunto non si vuole capire probabilmente che diciamo di base il cambiamento è inevitabile a questo punto della storia, probabilmente si devono fare altri passi, altri interventi molto tempo prima, ma adesso dobbiamo appunto adattarci, e questo è un qualcosa ancora più difficile da appunto traslare e tradurre in movimenti migratori che tra l'altro avvengono tra regioni del mondo molto lontane fra loro, non si vedono correlazioni semplici, immediate, e appunto insomma poi il parlare facile purtroppo fa sì che ci siano commenti anche molto poco intelligenti.
Grazie Gabriele Nanni, resti per favore ancora con noi se le è possibile. Laura, certo. Morisio, Fondazione AFSI in Mozambico, tra l'altro ricordiamo la Fondazione AFSI è un'organizzazione non governativa che opera in 38 paesi con moltissime centinaia di progetti di cooperazione allo sviluppo. Quanto è sentito il problema della fuga, ad esempio, in Mozambico? Il sentirsi costretti a lasciare le proprie case o addirittura a pensare proprio a lasciare la propria terra, migrare altrove?
Sì, chiaramente è sentito perché intacca quelle che sono le necessità di sicurezza umana, la necessità di avere appunto una casa in cui tutelare se stesso, la propria famiglia, svolgere le proprie attività, è legato alla dignità proprio dell'essere umano, quindi è chiaramente molto, molto sentito. Nei centri di sfollati le persone hanno e mostrano l'esigenza di, soprattutto nei centri di transito, di essere spostati, riallocati in territori dove possano riprendere la propria attività basica agricola. Quindi è un desiderio assolutamente vivo, assolutamente umano.
Che poi fondamentalmente quando parliamo del sud-est africano, insomma di questa regione del Mozambico, del Malawi, del Madagascar, quando parliamo di migrazioni ovviamente noi dobbiamo avvertire chi ci ascolta che sono migrazioni che restano per lo più all'interno del continente africano, quindi non sono quelle migrazioni che riguardano direttamente l'Europa se non per una parte, ma che non di meno non sono meno drammatiche. È corretto, Laura Morisio, quello che dico?
Sì, esatto. Nel caso del Mozambico sono spostamenti interni al paese che a volte possono essere diciamo generati da shock climatici come appunto i cicloni. Nel caso di Cabo Delgado è l'insicurezza generata dal conflitto, ma è banalmente lo spostamento delle popolazioni dalla campagna verso la città in cerca di un'opportunità, di un'alternativa valida.
Gabriele Nanni, abbiamo sentito spesso parlare da un punto di vista di iniziativa anche politica in favore del clima, di tanti progetti, tanti paletti, tante linee rosse fissate però sempre con date molto lontane. Nell'immediato, diciamo, o in tempi comunque realistici, la politica, l'Europa, la politica europea sta facendo qualcosa di concreto, secondo lei, per agire sulla questione dei cambiamenti climatici? O effettivamente, che poi questo è il problema che allontana spesso anche la sensibilità dell'opinione pubblica, no? Quando si parla di periodi che sono 20 anni avanti, 2050, dà un'idea di qualcosa che non ci riguarda nell'oggi.
Sì, infatti. infatti molto spesso, diciamo, chi è più volenteroso, diciamo così, pensa alle future generazioni, no? Però il problema è esattamente quello di cui stiamo parlando oggi, le generazioni attuali. Chi vive attualmente sul globo terrestre dovrebbe essere interessato perlomeno seriamente ai cambiamenti climatici. Purtroppo sì, le promesse sono appunto molto spesso solo promesse. In altri casi, ad esempio, l'Unione Europea, insomma, ha stabilito una serie di programmi, progetti, piuttosto che, insomma, scadenze specifiche. Pensiamo ad esempio quella più recente, se vogliamo, rispetto al mettere al bando le auto a combustione. Ovviamente questo non basta, nel senso che comunque, come dicevo prima, dobbiamo iniziare già ad adattarci seriamente ad alcuni cambiamenti. Ripeto, vediamo la siccità anche in Italia. Quelle immigrazioni di cui parlavamo interne in Mozambico e in altri paesi del sud-est africano purtroppo avverranno anche in continenti come l'Europa o il Nord America, se vogliamo, per cui insomma anche qui dobbiamo assolutamente organizzarci seriamente per prevenire, appunto, come dicevo precedentemente, diciamo conseguenze ancora più gravi. Però dobbiamo organizzarci per capire che già adesso le conseguenze ci sono e quindi, insomma, fare in modo che tra l'altro siano opportunità, no? Queste situazioni in cui dobbiamo adattarci, perché comunque possono creare posti di lavoro, possono diciamo migliorare anche la qualità della vita delle persone. Ovviamente, come dicevamo prima, con livelli diversi, perché in altre nazioni del mondo le situazioni basi sono molto 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 meno, diciamo, vantaggiose delle nostre, chiamiamole così, però in realtà le opportunità ci sono ovunque. Questi progetti internazionali, anche appunto che magari riguardano ad esempio la risorsa idrica, pensiamo appunto nelle situazioni in cui l'agricoltura è in sofferenza per lunghi periodi, eccetera, sono appunto situazioni in cui poi si porta anche conoscenza, cultura, e poi molto spesso in realtà si ritrovano abitudini perse nel passato, sia appunto in nazioni occidentali sia in altre situazioni del mondo. Cioè, diciamo che l'umanità si è sempre adattata, se vogliamo, no? Ai grandi cambiamenti, non solo climatici. Poi purtroppo ci siamo forse dimenticati di come fare ad adattarci o, diciamo, a migliorare le nostre vite quotidiane.
Chiaro, chiaro. Grazie Gabriele Nanni, Lega Ambiente, responsabile del report Città e Clima. Laura Morisio, siamo veramente in chiusura. L'importanza della cooperazione internazionale anche nella lotta ai cambiamenti climatici è fondamentale. Per chi volesse saperne di più sull'attività di AFSI in Mozambico e magari anche scoprire come poter dare una mano in questo frangente, dove trova le informazioni?
Le trova sicuramente sul nostro sito internet, afsi.org, e sulla pagina Facebook. Abbiamo una pagina Facebook anche di AFSI Mozambico, quindi potete guardare anche quella.
E quindi in tempo reale si può avere, diciamo così, un aggiornamento anche di quella che è la situazione che sta vivendo il paese in questo momento. Grazie davvero Laura Morisio per essere stata con noi a AFSI Mozambico. Grazie a Gabriele Nanni, Lega Ambiente, ricordo ancora, report Città e Clima, e grazie a Padre Bernardo. Fernando Suate, responsabile della redazione portoghese e originario del Mozambico. Da Stefano Leszczynski è veramente tutto. Io ringrazio ancora Gustavo Messina e Gianmarco Murroni per l'assistenza tecnica e di regia, e vi ricordo che potete riascoltare e trovare anche le puntate precedenti del Mondo alla Radio in podcast sul portale vaticannews.va. Quindi ricordatevi di digitare sul motore di ricerca Il Mondo alla Radio e verrete automaticamente reindirizzati per riascoltare tutti i nostri temi di approfondimento. Grazie per essere stati con noi.